One Podcast.
Avendo avuto una formazione incerta, ho sempre cercato di evitare di essere il primo con qualunque ragazza. Infatti non lo sono mai stato. Cioè, posso vantarmi di non essere mai stato il primo per nessuna.
L'identità dei maschi, da sempre, è costruita sul mito del pistolero solitario. Nel Far West pericoloso, il gringo se la deve cavare da solo. E quando incontra un altro maschio, lo sfida con lo sguardo, sfodera la pistola e spara. E chi ce l'ha più grossa, o spara meglio, sarà rispettato. Questo lascia ogni maschio solo con la scoperta, l'accettazione e la gestione dei propri organi genitali e della propria sessualità. Solo 2 uomini su 10 si fanno visitare da un urologo e solo una volta arrivati ai 50 anni. Noi abbiamo voluto radunare i cowboy di oggi, metterli attorno al fuoco e fare quello che non si è mai fatto prima: farli parlare delle loro pistole. Io sono Diego Passoni, sono con un medico specialista, Nicola Macchione, e questo è Cazzi Nostri, cose tra maschi. Nella famosa canzone di Max Pezzali Sei un mito, il mito in questione non è l'uomo, bensì una donna. Purtroppo però questo è solo un caso molto raro. Da sempre il patriarcato e la mascolinità tossica hanno fatto da padroni nella società, ma anche nel vocabolario di tutti i giorni. Oggi siamo qui per sfatare tutto questo con il pioniere del maschio un po' sottone, ma anche con un grande utilizzatore delle parole. E mai come oggi affronteremo quanto le parole possono aiutare a costruire o decostruire un mito, soprattutto quando è tossico. L'ospite di oggi è proprio lui, Max Pezzali.
Ciao, ciao a tutti e ciao Diego.
Ciao Max.
Benvenuto Nicola.
Esatto.
Abbiamo fatto un intro un po', l'abbiamo presa
molto, molto bella e significativa, diciamo, cioè secondo me ci sta già accompagnando questa intro verso dove andremo, insomma, a parare.
Esatto, anche perché, che tu lo voglia dire o no, ma lo diciamo noi, indubbiamente per la rilevanza culturale che ha tutta la tua carriera in quantità e qualità e penetrazione in diverse generazioni, sei assolutamente un riferimento nell'utilizzo del linguaggio dell'immaginario.
Ti ringrazio. No, beh, insomma, sai, è proprio semplicemente sono qui da tanto tempo, mettiamola così. Ho fatto tante canzoni e quindi comunque per forza di cose, volente o nolente, ci si deve confrontare con queste cose, perché hanno fatto un po' da colonna sonora di certi momenti.
Sì, ecco. sei qui da tanto tempo, ma se ne sono accorti tutti. Cioè, questa poi è anche la differenza. No,
no?
Ci sono tanti che sono qua anche da prima. Ma nessuno lo sa.
Vabbè, però.
La rilevanza culturale dipende anche
certo.
E sicuramente una canzone, quando è ascoltata e cantata da tante persone, entra.
Sì, in qualche modo diventa, non so come dire, diventa non più discutibile, non è più discutibile, no? Perché comunque, passato l'esame della permeabilità nella vita delle persone, una volta che è entrata nella vita delle persone, ormai fa parte del costume, non conta più niente chi l'abbia scritta, chi l'abbia cantata, diventa un po' di tutti, ecco.
E con te ci piaceva partire innanzitutto dal Max piccolo. In questo podcast stiamo cercando di raccontare che tipo di educazione affettiva e sessuale abbiamo avuto e ci saremmo meritati invece.
Eh sì. Beh, io da piccolo, appunto, io sono cresciuto, sono del 1967, quindi sono parecchio vecchio, insomma, sono cresciuto nella primissima Repubblica, quindi andato alle elementari dalle suore, famiglia di lavoratori, quindi che non potevano stare accanto più di tanto al figlio unico, quindi senza il fratello o la sorella più grande che potesse essere riferimento e guida, ecco. Quindi ho avuto fondamentalmente non sapevo niente. Come tanti della mia generazione, sono cresciuto con un'unica forma di guida, no? E di educazione sessuale, quella della pornografia. Sembra una cosa detta per ridere, invece è la verità, perché nessuno affrontava il tema della sessualità, nessuno affrontava il tema anche dei rapporti con dei rapporti sentimentali. Non c'era nessuna educazione né sessuale né sentimentale, e quindi dovevi in qualche modo fare riferimento a queste figure. C'era il non so, l'edicolante di un po' di una zona di Pavia, che era un edicolante che forniva, diciamo, materiale didattico nella forma di Le Ore, che era una
certo.
Testata, e Caballero, che era più pocketable, cioè era formato
tascabile,
esatto. E da lì, spesso in bianco e nero, o Super Sex, che era il primo supereroe.
Ma andavi da solo o andava uno del
gruppo?
No,
io non ho mai avuto il coraggio. Erano gli altri, erano quelli più grandi delle medie, insomma, sì. Che c'era quello che poi era più credibile e aveva più confidenza con questo.
Beh, Max, ti garantisco che siamo alle soglie della Terza Repubblica, ma le cose non sono cambiate. Cioè, ancora oggi la pornografia è purtroppo il mezzo principale da cui i giovani apprendono. E se prima si andava da Giulio l'edicolante, oggi vai sul cellulare, esatto. E quindi in un attimo, ancora più velocemente, senza nessuna forma di imbarazzo che ti tiene lontano dalla pornografia, accedi. E accedendo, le informazioni che hai spesso sono ovviamente delle performance che ti condizionano qualche modo la vita, come anche quei giornaletti in qualche modo hanno condizionato la tua formazione sessuale.
Ma scusami, quindi diciamo così, tu accedevi alla pornografia di seconda mano?
Sì, anche
modo.
Terza, perché lì poi c'era l'apripista, che era quello che aveva il diritto, lo Ius Primae Noctis, sul giornaletto. Poi arrivava l'altra, e poi esistevano, beh, sei incredibile, in una zona vicino dove abitava mio amico, nella zona delle case popolari, insomma al Ponte di Pietra, c'erano dei veri e propri nascondigli, cioè
nei giardinetti
nelle zone comuni, perché nessuno si sarebbe mai sognato di portare in casa del materiale così scottante, e quindi veniva custodito. E poi però chiaramente pensavano,
cioè scusami, per spiegare bene a casa soprattutto ai più giovani e alle più giovani, c'erano dei giardinetti pubblici,
sì, o magari anche delle aree comuni di questi condomini, no?
Ok,
100 palazze, e poi c'era l'anfratto, oppure sotto nelle cantine c'era un posto nascosto,
un interstizio. Si sapeva tra di noi che si lasciava lì ed era duro, uno andava là, prendeva, faceva e tornava a casa.
Esattamente. E spesso diciamo che il materiale non veniva restituito nelle condizioni in cui era stato preso. Ovviamente. Diciamo, vediamola così.
Le pagine appiccicate le abbiamo viste tutte.
Non è mai stata una cosa comoda, comunque,
no, esatto.
A differenza di oggi.
A differenza di oggi, dove appunto l'ampia disponibilità. Ma ecco, qual era il punto? Il punto è che noi non avevamo una guida, pensavamo che quel mondo fosse, era quella l'aspirazione, quello era il sesso. Era difficile pensare che quello, come poi avremmo capito col tempo, che quelli sono dei professionisti, quelli lo fanno, sono oggi si direbbe dei sex workers, eccetera.
Sì.
Cioè, quindi uno dice, se quello lo fa di lavoro, evidentemente sarà stato provinato e evidentemente sarà uno particolarmente...
È come guardare i tuffi alle Olimpiadi,
esatto.
Per cercare di imparare a fare un tuffo di testa.
Esattamente, se quello è lì alle Olimpiadi probabilmente è uno su un milione, no?
Però mi dicevi, quando ci siamo parlati prima, che c'erano comunque dei men's club, delle piccole realtà solo maschili, nelle quali qualcosa trapelava.
Esatto, per esempio il parrucchiere, no?
Ecco.
Il parrucchiere, il barbiere, che una volta era molto più semplicemente, oggi sono barbershop, cioè, all'epoca c'era proprio il barbiere, quello con le foto dei tizi cotonati.
Sì, degli UEM.
Degli UEM, esatto. E praticamente, essendo l'unico posto solo per soli uomini, perché non entravano né le madri, sì, ogni tanto c'erano i barbieri col cavallino, invece della sedia per i bambini c'era una specie di cavalluccio.
Sì.
In cui veniva seduto il bambino.
Ma è un momento libro cuore.
È terribile, assolutamente. Però in generale le mamme non stavano, perché capivano di essere in un ambiente potenzialmente pericoloso per loro, perché c'erano tutti questi tizi strani, poi di varie età, no? Dai 10 ai 100. E lì si poteva parlare. C'erano i giornaletti in forma di fumetto, no? Ispirati a Lando Buzzanca, queste figure incredibili,
sì.
Il tromba, questi personaggi epici, il montatore. Vabbè. E quindi
c'erano dei fumetti, diciamo, non era pornografia,
no, era soft,
ma era, esatto, ammiccanti,
in cui comunque si vedevano anche degli oggetti, cioè, insomma delle, però anche lì, essendo disegnati, uno poteva disegnare come voleva e quindi esagerava nel disegno delle proporzioni, no? Ecco, delle parti intime, quindi anche lì si aveva un pessimo punto di riferimento in qualche modo.
Quindi il modello educativo anche del barbiere risultava essere fallimentare, un po' come la pornografia.
No, e poi dal barbiere, poi avrai scoperto solo col tempo che il barbiere era un po' come il bar, cioè al bar all'ora dell'aperitivo si esagera, cioè è la sindrome del pescatore, no? Cioè ho preso, mi è capitato, ero lì con la canna, mi è arrivato un siluro da 2,20 metri, no? 2,20 metri di siluro, cioè, come hai fatto a tirarlo su? Cioè aumentano sempre le dimensioni quando le cose vengono raccontate, le prestazioni vengono sempre
esasperate.
Quindi sai, è una roba che anche lì il racconto non è mai affidabile, non hai dei veri maestri che ne sappiano qualcosa. Ecco, a noi è mancata una vera guida, non avevamo lo psicologo a scuola, non avevamo un'educazione sessuale a scuola, non avevamo nessuno che ci dicesse di che cosa si stesse parlando in realtà.
Cosa che mi dicevi prima invece esiste quantomeno in istituti che non sono, diciamo, che non seguono il programma italiano, che è sprovvisto, lo diciamo, l'abbiamo già detto, insomma,
sì.
Il programma italiano è sprovvisto di educazione sessuale affettiva per ragioni tendenzialmente ideologiche.
Assolutamente sì.
Mentre tuo figlio, che va in una scuola americana.
Sì, esatto, ha fatto tutti i cicli di studi in scuole anglosassoni, prevalentemente americane, e per lui è assolutamente impensabile non avere un tipo di guida del genere in una scuola. Col counselor hanno sempre affrontato determinate tematiche, cioè fa proprio parte della loro formazione come cittadini, prima che come esseri umani, non so come dire, è quasi sì. Più importante che i ragazzi sappiano stare al mondo piuttosto che abbiano delle nozioni e delle informazioni, no? Quindi, che secondo me è sì. Fondamentale.
Soprattutto informazioni sbagliate date appunto.
Ma certo.
Da quello che abbiamo detto. Poi piacerebbe che mi raccontassi qualcosa del giovane Max, non so, la prima volta, i primi approcci, se sono dei bei ricordi.
Sì,
se sono...
allora io con questa cosa della, cioè avendo appunto avuto delle diciamo una formazione, avendo avuto una formazione incerta, ho sempre cercato di evitare di essere il primo con qualunque ragazzo. E infatti non lo sono mai stato. Cioè, posso vantarmi di non essere mai stato il primo per nessuna, perché in qualche modo temevo la responsabilità di dover, l'ansia da prestazione, eccetera, eccetera, e di magari lasciare un pessimo ricordo della prima volta a una ragazza. Quindi ho avuto la fortuna di essere sempre stato, diciamo, non il primo.
Cioè, ti sei accertato?
Mi sono accertato, Ma tu, no, sì, l'ho fatto con un mio ex. Ah, perfetto. Anche quindi, cioè, per me è sempre stato un
perché. Ma guarda, è assolutamente coerente con tutto quello che hai cantato. Perché la cosa che ci dicevamo con Nicola e con Gabbo, che è l'autore di questo podcast, che è giusto ogni tanto ricordare,
certo, anche perché gli autori sono importanti,
fondamentali, e ci siamo trovati proprio concordi nel sostenere che quello che tu hai cantato è proprio il modo in cui le generazioni da allora, da quando eri adolescente tu fino a oggi, hanno trovato per sopravvivere a quell'idea di mascolinità tossica,
esatto,
nella quale comunque erano immersi, perché poi i simboli, insomma, che sono stati anche i tuoi simboli,
certo,
no? La motocicletta,
certo,
il chiodo, un certo tipo di immaginario.
Ma certo, l'immaginario
molto maschile
e quasi autoritario, tra virgolette, cioè una mascolinità autoritaria che si impone, non si propone, l'uomo che non deve chiedere mai.
Però il protagonista,
c'era il denim, no?
Certo.
Con questa mano femminile che toccava il petto villoso, lui che la spostava, questo non deve chiedere mai, no? Cioè, chi è quello? È quel tipo lì, no?
Che poi alla fine, se vai fino in fondo in quella filosofia, lui ferma la mano alla donna e quindi di donne non ne ha bisogno.
Assolutamente.
E viene da pensare tutt'altro,
certamente.
Ma no, dicevamo, nelle tue canzoni il protagonista non è mai quel maschio tossico, è sempre un maschio che in qualche modo dice: devo prendere le distanze.
Esattamente, perché per me è sempre stato un modello sbagliato quello, e soprattutto anche quando culturalmente le ragazze, perché c'è sempre stato un momento, almeno io mi ricordo un momento storico, spero oggi meno, in cui anche le donne sono state vittime di quel modello tossico, cioè per loro l'uomo di riferimento è quello che l'uomo ha da puzzare, l'uomo è, cioè, capito, deve avere quello che fa la rissa per difendere l'onore della donna. Quel modello lì, che è un modello oggettivamente arretrato, retrogrado, che non permette neanche alle donne di evolversi, fondamentalmente, perché se mantieni quel tipo di roba lì, e quell'idea che il capobranco, che il maschio alfa debba essere per forza il più forte del branco, no? Il più per, sai, quella roba che dice, sì, perché è un po' come la femmina cerca quello forte della specie per proseguire la specie, tutte cavolate con cui,
diciamo,
sono cresciute generazioni.
Da quella biologia animale possiamo un po' allontanarci, no? Ci mettiamo tanto di avere un encefalo, e
ma
l'encefalo usiamo.
Ma poi voglio dire, cioè, parliamoci chiaro. se uno guarda a tutte le scimmie antropomorfe, allora va a vedere il gorilla che ha un pene dai 3 ai 5 centimetri, mi sembra, e stiamo parlando di silverback da 250 kg, perché non ha bisogno di dimostrarlo così, non so come dire, perché la natura non gli ha posto questo tipo di problema, no? Quindi potremmo dire che l'evoluzione ha portato oggi alle auto di grossa cilindrata come esempio
o ai nodi alla cravatta.
Nodi alla cravatta.
Un grosso saluto alla categoria dei venditori di case che ancora ostentano dei grossi nodi alla cravatta.
Esatto.
Cosa ci volete dire? Ma guarda, proprio di questo con te volevamo un po' parlare, perché c'è ancora un modo, c'è ancora un linguaggio, ci sono ancora dei simboli. Ne approfitto perché è uscito di recente un libro che si chiama Cose da maschi. Questo podcast ha come sottotitolo Cose tra maschi.
Sì.
Questo libro l'ha scritto un docente di letteratura italiana a Yale,
sì,
che è italiano, che si chiama Alessandro Giammei, di cui ti farò dono, c'è una copia proprio per te.
Grazie.
Ed è un libro che smonta proprio, decostruisce e ricostruisce l'immaginario maschile attraverso gli oggetti, la canotta,
certo,
la collana,
certo, l'oro come elemento, cioè in generale il metallo prezioso come elemento di,
la pistola, la
certo,
spada,
certo,
ecco.
C'è tutta quella roba lì dietro, e secondo me per una serie di ragioni che sono evidenti a tutti, cioè che c'è stata un'evoluzione nella vita, nella società, nel modo di essere, nel modo di riprodursi, probabilmente di tutta quella paccottiglia lì non ci sarebbe più bisogno, di paccottiglie ideologiche, non parlo di oggetti in sé, perché l'oggetto dipende dalla valenza che tu gli dai.
Diciamo che abbiamo bisogno di un simbolismo differente.
Esattamente.
Una reazione, cioè, un po' più alternativa, e smetterla di ostentare queste, come dire, estensioni del nostro apparato genitale.
Esattamente.
Io le definirei proprio così, no?
Però questa estensione è molto radicata soprattutto nella nostra testa.
Sì.
Ti faccio un esempio. Sempre di recente è uscito un articolo che raccontava una tecnologia scientifica, diciamo, che di cui disponiamo adesso, che permetterebbe una contraccezione,
sì,
attraverso
ingestione da parte
del maschio di una pillola,
sì,
che in questo modo garantirebbe una coppia stabile,
certo,
di partner, diciamo una coppia stabile, di poter fare sesso in maniera non protetta senza avere il rischio di avere gravidanze non desiderate.
Certo.
Tutti i giornali che ne hanno scritto hanno chiamato questa pillola che il maschio dovrebbe prendere pillolo. Perché? Perché è come se fosse svirilizzante,
certo,
in qualche modo, troppo svirilizzante l'idea che già un maschio, non lo so come mai,
assuma la compressa per
togliersi
freno gli spermatozoi, no?
Sì.
Già questa è
e
roba
quindi
che
ha bisogno del supporto del genere, del termine,
certo,
almeno è pillolo.
Almeno pillolo, sì, ma è quella roba lì, siamo esattamente fermi a quella roba lì, cioè il tuo valore di maschio è in qualche modo misurato, oltre che dalla misura del pene, anche dalla misura della tua fertilità, no? Quanto tu riesci, le donne, ma non vedi quanto sia difficile anche per una donna poter dire, ma io in realtà i figli non li voglio, cioè guai, no? Apriti cielo, viene contro natura, queste cose qua. Poi coi social il 5% di folli che ci sono in qualsiasi realtà sociale hanno chiaramente un megafono amplissimo e accedono molto più volentieri, cioè hanno molto più tempo da perdere, perché sono un 5% generalmente abbastanza parassitario, no? Nelle società. Quindi di fatto tu immaginati come ancora di più si radicalizzino, no? Queste posizioni che fanno ancora leva su una mascolinità tossica e con una visione della potenza basata su quanti figli hai, come li fai, quanto è grande il pene, queste cose qua.
Esatto, e quanto puoi spargere del tuo seme,
certo,
che attecchisce ovunque come le divinità antiche, no?
Esattamente, sì.
Bastava un goccio dello sperma della divinità caduto su una roccia per far fiorire miriadi di creature meravigliose.
Certo.
Banalmente il faraone, vi ricordo che eiaculava nel Nilo per augurare fertilità all'intero,
certo,
Egitto. Bastava soltanto un'eiaculata faraonica e
certo,
via
e,
di fertilità
e,
per un anno.
Sì, e quindi immaginati come erano messi.
Tra l'altro, sempre nell'ambito culturale, non si parla mai, tornando alla contraccezione, della possibilità che l'uomo si sottoponga alla vasectomia.
non parlare di vasectomia, no. sai che è il tema più discusso nel nostro paese. Pensa che era reato fino a qualche anno fa, eh?
Sì, sì, sì.
Cioè fare la vasectomia in Italia è stato reato per molto tempo, proprio perché si ledeva, cioè si andava a ledere la potenza di fertilità di una persona, cioè tu andavi a creare un danno irreversibile, in realtà in certi casi irreversibile la vasectomia, ricordiamolo giusto per esattezza, ad un uomo che a quel punto non poteva più avere bambini. In realtà anche chi fa la vasectomia può avere figli, quindi diciamolo, non ovviamente più per via naturale, ma ovviamente ricorrendo a delle tecniche di inseminazione artificiale, che van benissimo, insomma non è un problema. Io ripeto che è un intervento che purtroppo ancora oggi è poco scelto dalla popolazione maschile italiana, proprio perché c'è un problema culturale. Pensa che quando lavoravo in Olanda ne facevamo 5 al giorno e gli olandesi sono 15 milioni
sì. In un territorio
in un territorio molto più piccolo,
quindi noi... continua ad andare a farsi la vasectomia.
Assolutamente no, ma è impressionante la differenza di numeri che hai nel mondo anglosassone, culturalmente anglosassone, certo, rispetto al mondo mediterraneo, per quella che è la fertilità maschile.
Possiamo dire che abbiamo un'eredità di pensiero magico sul maschio, quasi di origine proprio, so,
sì, sì, quasi precristiana, cioè
sì,
roba,
sì, 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 non vorrei scomodare Priapo, ma insomma abbiamo questa idea molto mediterranea, sì, di una specie di alone di fertilità sul maschio che fa parte della sua virilità. Dopodiché però non c'è culturalmente, e lo diciamo da tutte le puntate, la cultura della frequentazione dei medici specialisti che,
certo,
si possono occupare della salute dei tuoi organi genitali.
Cioè, paradossalmente li amiamo tanto, li idolatriamo,
sì,
ma non li curiamo. Cioè,
perché anche lì si ha paura. Allora, perché anche lì c'è il pregiudizio culturale, che, cioè c'è il pudore, prima cosa, che è un pudore insano, però è il pudore del nessuno deve permettersi di, cioè, capito? Perché quando
mette
vai a spiegare
in dubbio.
Cioè, quando vai a spiegare che comunque la prima verifica della prostata consiste nel, no,
esplorazione digitale.
Digitorettale, tutti risate grasse, no col cacchio che ci vado io. Uno dice, se invece di fare risate grasse, no, pensassimo seriamente alla nostra salute, anziché fare sempre questi riferimenti alla cultura del barbiere, forse salveremmo tante persone, perché cioè, comunque se certe patologie sono prese in tempo si riesce a lavorarci con una certa tranquillità, se no diventa un casino.
Io so da tua moglie che in prima fila ai tuoi concerti c'è sempre il tuo urologo.
Assolutamente sì. Sì, che tra
le
l'altro
notizie che trapelano.
Sì, Stefano, che io adoro, nel senso, anche perché è diventato un amico, ma non perché io appunto non in quanto urologo, ma anche perché insomma siamo diventati amici. Però in realtà il problema è quello che io ho scoperto a causa di mio padre, che ha avuto un serio problema alla vescica e a tutto l'apparato, che ragazzi qui non raccontano niente. Cioè continuiamo a non dire ai ragazzi che il fumo per il tumore alla vescica è uno dei fattori, fumo, ma
è il principale,
fattore di rischio.
Ah, non l'abbiamo mai detto neanche noi, grazie Max.
Qui continuano a dire no, perché i polmoni, sì, ok, la gola, sì, ma adesso quando vedi ancora tutti i ragazzini in giro anche a svapare eccetera, cioè quella roba lì è letale per la vescica, no? Cioè perché comunque rimane in sospensione a contatto
con tutta la parete vescicale. Tu pensa che per quanto riguarda il tumore della vescica, il fumo di sigaretta non solo è il principale fattore di rischio,
sì,
ma causa oltre il 50% dei tumori della vescica,
sì,
il che vuol dire che abbiamo la maggior parte della popolazione con tumore della vescica che ha un tumore da fumo.
Esatto.
Quel tumore da fumo, tra l'altro, è quello che economicamente pesa di più sulle tasche del sistema sanitario, perché è una patologia che ha le cui cure hanno una durata e un costo enorme e,
esatto,
lunghissime.
Allora, è per questo che secondo me, poi il discorso della prevenzione, è per questo che secondo me anche in un podcast come questo diventa fondamentale mischiare un po' il serio e il faceto, per aiutare le persone a capire che determinate abitudini sono veramente pericolose, al di là di quello, cioè, eppure di, come sempre, no, di questo apparato si parla poco, perché perché sai, comunque è scomodo, è una cosa inelegante. Non c'è niente di inelegante quando riguarda il nostro corpo, secondo me.
Sì, c'è ancora probabilmente troppo l'idea che la nostra identità, anche di genere, dipenda dalla reputazione,
certo,
che hanno i nostri genitali.
certo.
Non lo stato di salute.
Assolutamente.
La reputazione. L'importante è che fuori la gente pensi che i nostri genitali siano grandi, potentissimi,
certo,
e che non facciano sconti a nessuno.
Ma ti faccio anche un altro esempio. Cioè, da quando esiste la chimica che permette a chi ha delle disfunzioni erettili di superarle, io dico, ma perché non se ne parla? E no, è perché se tu ammetti di averne avuto bisogno, eccetera, allora diventi automaticamente, parliamo di non solo Viagra, ma Cialis, Levitra, insomma, questi farmaci. Cioè, uno dice
che sono, dottore,
sono assolutamente
sono vendutissimi,
sono stravenduti,
stravenduti, ma nessuno ne parla. Tu guardi, cioè,
ragazzi, l'Italia è il paese dove se ne vende di più.
Sì.
Cioè, questo è una roba dove il macio italiano è quello che lo fa meglio di tutti, ma è il paese dove vendiamo più,
esatto,
compresse.
Ma non lo ammetterà mai, perché ammetterlo significherebbe venire, cioè, ho avuto bisogno, oppure ho bisogno di un supporto chimico per una cosa che è invece, cioè, che invece devo raccontare come una mia carica erotica e sessuale devastante. E quindi vuol dire che non siamo preparati neanche di lì, perché non se ne parla. Sì, non se ne può parlare.
Mentre ti ascolto mi viene da dire, non posso dirlo perché non posso far sapere che ho bisogno di qualcosa,
certo,
di esterno per assolvere la mia funzione di maschio.
Cioè, è quella roba lì, esattamente
come
quello.
Se lo dico perché forse non è mai stato detto tra di noi, cioè la funzione di maschio ultima è quella lì, è quella di avere e manifestare un'erezione potentissima.
Potentissima e durevole, che faccia anche ombra sotto ai popoli. Cioè, nel senso, sai quella cosa
sull'ombra,
che
sull'ombra dei popoli.
Sì, quella cosa che
storia curiosa del Viagra, voi sapete com'è nato, no?
Il
Viagra nasce come farmaco per una cura di una patologia prettamente femminile, che è l'ipertensione polmonare idiopatica.
Cioè,
le donne avevano, cioè, particolarmente le donne presentano questa patologia che è legata all'aumentata pressione delle arterie polmonari. Quello che succede è che a un certo punto gli sperimentatori, dando questo farmaco alle signore, notavano delle erezioni clitoridee fantastiche, che era l'effetto collaterale.
Meraviglioso.
Dopodiché hanno detto, perfetto, smettiamolo di darlo alle donne, diamolo all'uomo, vediamo cosa succede. E così nacque la fortuna di Pfizer.
Perché poi comunque, quando anatomicamente ci sono oggettivamente le differenze riconoscibili, comunque tutte queste differenze
non è che non, ci si, no,
cioè
c'è un punto, cioè, fino a un certo punto si fa il percorso comune e poi ci si divide, ma in realtà ci sono delle zone degli apparati che sono in qualche modo comuni, no? Che hanno un'origine comune.
Assolutamente, non perdiamo niente, non acquistiamo nulla, siamo uguali, soltanto che in una persona, cioè nel genere femminile, alcune porzioni dell'apparato genitale sono più sviluppate o meno sviluppate, e nell'uomo le stesse, certo, sono più o meno sviluppate.
Ti faccio una domanda, un po' personale.
Sì.
Che rapporto hai rispetto al tema della sessualità con tuo figlio?
Beh, con mio figlio c'è un rapporto estremamente diretto, e per ora lui ha un po' di pudore a parlarmene. Ossia, ci sono molti non detti, no? Nel senso che mia moglie dice delle cose veramente a volte devastanti, perché credo che abbia una forma di Tourette, che però non diagnosticata, perché cioè,
tipo, la salutiamo,
ciao Debbie,
ciao,
però,
Debbie.
Però tipo a volte torniamo a casa e, cioè, magari che mio figlio era a casa da prima, noi torniamo un po' più tardi e lei entra in casa. Hilo è il suo nome. Hai finito di esplorare il tuo corpo? Gridando così, molto serenamente. E lui, in realtà, risponde ridendo, cioè, che è una cosa che è imbarazzante già solo a pensarla, no?
Però apprezza l'eleganza, come io dice, cioè.
Sì, glielo dice così. Ma lui ride molto di questa cosa, perché ha capito che non è un tabù. Cioè,
certo,
il fatto che si possa parlarne
tranquillamente,
ridendone, anche davanti ai suoi amici e ai suoi compagni. Cioè
che è naturale, che l'ipotesi,
esatto,
che si stia masturbando.
Esattamente. Però è bello perché comunque se ne parla molto serenamente, ecco. E quindi, sai, adesso è ancora nella fase del, cioè, l'obiettivo è limonare. Ecco, adesso,
certo,
a 14 anni limonare è il massimo. E secondo me è una cosa sana, perché il non porsi gli obiettivi che appunto la pornografia ti dà, no? Perché io sono convinto di una cosa, che se io avessi avuto a disposizione quando ero ragazzino tutte le declinazioni e l'on demand che c'è oggi sulla pornografia, ovvero categorizzare tutto, no? Cioè, sì. Secondo il tipo di abitudine, la cosa, l'altra, due donne, MMF, cioè, capito, tutta questa roba qua, probabilmente sarei arrivato alla depressione abulica e apatica a 17 anni. Perché, cioè, se pensi che il mondo sia così, on demand, che ci sia tutto e ogni tipo di combinazione possibile di gusti, preferenze, cose sia affrontabile, probabilmente poi dici, beh, ma la realtà... Cioè, la realtà mi fa schifo perché è estremamente al di sotto di queste aspettative. Quindi come fai a eccitarti di fronte alla realtà? Invece, fortunatamente, hanno ancora una cosa che li salva, che è il sentimento, secondo me. Cioè, il fatto, quella cosa lì che fa battere il cuore in presenza dell'altra persona rende già il solo limonare una cosa esplosiva, no? Quindi questo ci salverà, secondo me.
Noi ti invitiamo, come facciamo in tutte le puntate, proprio perché hai un figlio dell'età giusta, a portarlo dall'urologo, perché gli urologi è questo che chiedono, di portare a loro i figli maschi proprio in età di pubertà, in modo tale che ci sia un riferimento medico,
esatto,
e che magari sia anche un riferimento per tutti quei dubbi che magari non sono medici ma sono più affettivi, psicologici, e che magari per qualche ragione di carattere, di disallineamento culturale, certo, diciamo, con i propri genitori non è facile affrontare,
o magari perché la mamma ha la Tourette, cioè.
Abbiamo chiuso la puntata, sono felice di aver anche sforato rispetto ai tempi. Di solito noi sottoponiamo il nostro ospite a un test, però Max, posso dire, non ne hai bisogno, hai ampiamente superato il test, e a questo punto intanto grazie.
No, grazie infinite a voi.
Chiediamo però anche a te di chiudere col claim che io scrivo male su un foglio,
okay,
ma che insomma ogni ospite legge per noi per salutarci.
Facciamo sesso consensuale, consapevole e protetto. Sì. Non posso sottolineare con più forza.
Fantastico.
Grazie Max Pezzali.
Grazie Diego, grazie a tutti.
Ma noi non volevamo la canzoncina da Max?
Sì, ma gliela facciamo fare
come test orale,
sì, sì, che troverete sui social.
Ah, ok.
A sorpresa. Okay. Grazie. Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me, Diego Passoni, e Gabriele Lampugnani, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.